buonasera a tutti. Non so se si sente. E fuori si sente, ma io parlerò un po' più forte e poi magari si sentirà di più. Mi dicono che c'è qualche problema ai microfoni, quindi... Ok. Buonasera a tutti, anche a coloro che ci seguono in streaming, ovviamente, come sempre. Siamo qui riuniti per il Consiglio Comunale. Come prima cosa, naturalmente, procediamo all'appello. Prego, segretario.
Actis. Ambrogio Clotilde. Bertola. Calcagno, Gandolfo, Garaventa, Giordana, Giorgis, Longo, Occelli, Pettavino, Portera, Rubiolo, Seliac, Senesi, Tesio, Zampedri. Assente giustificato, quorum strutturale costituito, grazie Presidente.
Bene, ringrazio tutti e vi invito ad alzarvi per l'inno, grazie. Bene, possiamo accomodarci. Come al solito il nostro consiglio inizia oggi, tra l'altro abbiamo anche un buon pubblico, perché poi procederemo a due riconoscimenti, ma di solito incominciamo con le comunicazioni e quindi la parola passa al sindaco. Grazie.
Sera a tutte e a tutti, un saluto particolare a tutte le donne presenti e che ci seguono, stasera qui sono tante perché ci avviamo alla giornata internazionale della donna 2026 con un programma savidanese ricco di eventi che poi sentirete. Do alcune comunicazioni. La prima, con decreto sindacale del 21 gennaio 2026 ho conferito alla consigliera comunale Clotilde Ambrogio l'incarico di consigliera comunale delegata a analisi e studio della normativa nazionale e regionale sulle comunità energetiche in vigore per comuni della dimensione di Savigliano, con evidenza dei vantaggi e delle criticità inerenti la scelta di partecipazione da parte dell'ente comunale in qualità di consumatore e o di produttore, nonché inerenti la scelta di adesione a comunità preesistente o costituzione di nuova comunità anche alla luce delle agevolazioni oggi esistenti, con la specifica comparativa delle scelte già operate dai principali comuni della provincia di Cuneo o delle province limitrofe con più di 15.000 abitanti, con esclusione di approfondimenti tecnici sull'applicazione concreta nel territorio di Savigliano che resteranno di competenza dell'amministrazione comunale e degli uffici competenti. Stamattina abbiamo fatto un sopralluogo sul noto ponte di Borgo Marene insieme al rappresentante dell'impresa per verificare un po' lo stato della situazione, e al momento viene confermato il cronoprogramma che è stato annunciato dalla impresa per la seconda metà di maggio, annunciato all'incontro della Crusaneira. Terza comunicazione, e pregherei di prendere nota per gli interessati, insomma: bonus rifiuti e riduzione etari 50% per il solo anno 2026. Il bonus rifiuti, introdotto dalla normativa ARERA, riconosce uno sconto del 25% della TARI dovuta dai nuclei familiari con ISEE inferiore a euro 9.796 o 20.000 nel caso di famiglie con almeno 4 figli. Il bonus previsto dalla normativa ARERA viene però effettivamente applicato sempre l'anno successivo, ragion per cui quest'anno resterebbe scoperto e l'anno prossimo resterebbe pagato con lo sconto dell'anno precedente. Ciò fa sì che la bolletta quindi del 2026 dei nuclei familiari a basso reddito sarebbe messa senza alcuna riduzione, essendo il bonus riconosciuto soltanto del 2027. Per tale motivo si proporrà nella seduta del Consiglio Comunale di aprile la previsione dell'introduzione solo per l'anno 2026 della riduzione della TARI del 50% a carico del comune, per non far pesare eccessivamente sulle famiglie a basso reddito questo sfasamento temporale dell'erogazione del bonus rifiuti. Però attenzione, ecco, di questo chiederei di prendere nota: termine per presentazione istanza riduzione del 50% solo per il 2026. Sarà necessario presentare all'ufficio tributi l'istanza per vedersi riconosciuta tale riduzione del 50% TARI entro il termine del 30 aprile 2026. Salvo attestazioni ISEE rilasciate in data successiva per intervenute variazioni. Si ritiene necessaria l'introduzione di questo termine perché l'ufficio è tenuto all'emissione delle bollette entro il 30 giugno, termine entro cui la normativa ARERA ha previsto che debba essere riconosciuto il bonus rifiuti. Quindi segnatevi la data del 30 aprile. Grazie.
Grazie Sindaco. Abbiamo le atlete che... e gli atleti anche, ma abbiamo le atlete che scalpitano. Chiedo scusa all'assessore Ferraro e alle consigliere che devono intervenire, ma siccome poi ci sono cause di forza maggiore che comportano il fatto che le atlete tornino ad allenarsi, allora procederei subito al riconoscimento che intendiamo dare al Volley Club Savigliano per aver vinto la Coppa Piemonte. Quindi invito il sindaco a indossare la fascia e a consegnare la pergamena. E ovviamente invitiamo le ragazze che sono accompagnate da cotanta presidentessa in assenza dell'allenatore, che ovviamente sta allenando. Quindi lascio la parola al sindaco.
Complimenti per questo importante successo che ci rende orgogliosi. Leggo il testo: attestato per merito sportivo conferito alla Volleyball Club Savigliano per la vittoria della Coppa Piemonte di Serie C femminile Torino 1 febbraio 2026. Esempio ed orgoglio della comunità savigliano 5 marzo 2026, seduta del Consiglio Comunale.
Beh, la consegna esiste ancora il capitano, o lo diamo direttamente la capitana. E ci hanno anche portato a vedere la coppa, quindi direi è una bellissima coppa che arricchirà il vostro palmarès, che speriamo in futuro sia altrettanto importante, con delle belle soddisfazioni, magari anche in campionato. Poi gli lasciamo dire qualcosa e poi facciamo la foto. Livia, vuoi dire qualcosa tu? E poi magari facciamo parlare una delle ragazze.
Che emozione! Mamma mia, non avevo mai assistito a un consiglio comunale. No, assolutamente volevo ringraziare l'amministrazione comunale e il sindaco per questo importante riconoscimento alla nostra società. Sicuramente questo è uno stimolo per noi a fare sempre meglio, impegnarci tanto. Sicuramente da parte nostra, da parte della società, c'è tantissima passione, perché senza quella non si va da nessuna parte. Questo riconoscimento secondo me è tanto per le ragazze. Oggi, questa sera mancano 4 ragazze, ma giustificata, senza giustificata, sono state davvero brave, hanno fatto un percorso netto per quanto riguarda la Coppa Piemonte, ma sono altrettanto impegnate nel campionato di Serie C e alcune anche nel campionato Under 18, quindi stanno facendo davvero bene, speriamo di procedere, incrociamo le dita per le restanti partite appunto dei due campionati. Nulla, grazie ancora a tutti per questo importante riconoscimento. Siamo davvero orgogliosi di portare il nome di Savigliano nei vari campi di pallavolo.
La domanda la facciamo: sono tutte atlete savigliani o c'è anche qualche atleta dell'Interland? E questo potrebbe essere un plus per Savigliano. Da dove venite? Possiamo sapere almeno i nomi delle presenti, visto che ne mancano 4?
Lucia.
Da dove vieni?
Savigliano.
Anna, e vengo da Chieri.
Greta, e vengo da Fossano.
Sara, vengo da Bra.
Serena, e vengo da Bra.
Asia, e vengo da Manta.
Giorgia, Marene.
Beatrice, da Racconigi.
Chiara, da Caraglio.
Melissa, da Bra.
Benissimo, io direi che una buona parte della provincia di Cuneo è rappresentata, quindi Savigliano diventa ancora più importante. Vuol dire che siamo molto attrattivi anche come società.
Tra le 4 assenze, naturalmente, non lo dico, ma ci sono 2 ragazze di Savigliano e una di Alba. Ma qui da noi ci sono ragazze appunto di Marene, di Bra, di Alba, di Racconigi, che sono con noi praticamente dall'Under 12, quindi per noi sono ragazze assolutamente savigliani per quanto riguarda la pallavolo, la società.
Ma questo è solo un vanto. Sindaco, vuoi ancora dire qualcosa?
Sì. Ovviamente questo riconoscimento è sicuramente per voi, per questa squadra, ma è anche per tutto lo sport savigliano, la pallavolo, come per tutte le altre discipline, perché vincere è una cosa bellissima, ma partecipare, comunque lottare, esserci, è anche una cosa degna di assoluta considerazione e anche degna di essere premiata. Quindi grazie anche a tutte le persone che si impegnano per lo sport dei nostri giovani. Grazie.
Perfetto. Adesso lasciamo spazio ai fotografi se vogliono fare una bella foto. Non ci siamo dimenticati, anche c'è anche una figura maschile, anche se siamo nel periodo delle donne, bisogna ricordare che c'è anche il dirigente accompagnatore, se non sbaglio, giusto? Hai piacere di dire qualcosa anche tu di questo? Ok, allora lasciamo libere di tornare ad allenarsi le ragazze. Ovviamente grazie per essere venute stasera e speriamo che questo sia di buon auspicio per ulteriori traguardi. Buona serata a tutti. Prego. Allora, se avete tempo, se hanno tempo i ragazzi delle Nuvole, andiamo avanti con le comunicazioni, se no continuiamo con la presentazione. Chiedo a voi, siete disponibili ad aspettare ancora qualche minuto? È una decina di minuti più o meno. Va bene? Perfetto. Allora proseguiamo, se non sbaglio voleva fare l'intervento l'assessore Ferraro, prego.
Buonasera a tutti. Una breve comunicazione che credo sia importante. Io oggi ho ricevuto da parte della cooperativa Erika il report che hanno effettuato nella predisposizione di quello che avevamo concordato col consorzio per un'analisi di quello che è il comportamento dei cittadini rispetto al problema della raccolta e quindi riguardo tutte le problematiche dell'appalto. È un report molto complesso e importante per la città, per quello che è stato fatto nelle due settimane, preciso perché è venuto anche qualche posizione sui giornali locali. E il costo di questa operazione era a carico della ditta San Germano, che era un patto già precedente con il consorzio, quindi nessuno costo aggiuntivo per la città di Savigliano. È un documento importante che diventa appunto di riferimento per le prossime settimane nel confronto che avremo con la nuova azienda per andare a determinare le nuove organizzazioni. Quello che volevo fare, questo è il senso dell'intervento, è coinvolgere, vorrei coinvolgere tutti i consiglieri comunali, vediamo poi le forme, se commissione, tutti insieme nell'interesse per la città, quindi che credo che questa volta vale la pena di metterci tutti intorno a un tavolo con questo documento e l'arricchimento di tutti i consiglieri nel proporre iniziative che magari sono sfuggite all'analisi del report, in modo che diventa una cosa importante, andiamo a nome di tutta la città nei confronti della nuova azienda che dovrà stare a Savigliano per 8 anni più 2, quindi quello che dovremmo fare in questi prossimi mesi ce lo porteremo per lungo tempo. Quindi credo che sia importante che non si dividano anche le parti perché uno fa un ruolo. Io credo che c'è spazio per tutti noi a portare dei contributi positivi perché dobbiamo agire in nome di tutti i cittadini savigliani perché vogliamo una città sempre più decorosa e pulita. Quindi senza demagogia, senza propaganda, non c'entra niente tutto questo qui. Io lo facciamo perché ci crediamo, perché ci piace la nostra città, vogliamo vederla sempre meglio. Per cui io vi non posso naturalmente stasera perché non è l'oggetto illustrarvi i contenuti del report, però vi invito nelle prossime, adesso vedremo compatibilmente, poi faremo una verifica qui per gruppo, di spendere 2 o 3 ore per l'illustrazione del report e un dibattito tra tutti noi per aggiungere, modificare, proporre cose nuove. E quello sarà un atto politico documentale che ci servirà a noi, più quelli che vanno poi a confrontarsi col consorzio e con la nuova azienda, in modo che possiamo decidere tutti insieme un percorso che vada a migliorare molto la nostra città. Grazie.
Grazie Assessore, se non sbaglio a livello di giunta non ci sono più comunicazioni, mi sembra che ci sia la consigliera Ambrogio, delegata alle pari opportunità, che vuole intervenire. Prego.
Buonasera, grazie Presidente. Il mese di marzo ci ricorda l'importanza dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, una ricorrenza che non è solo simbolica, ma un momento per riflettere sui diritti conquistati e sull'impegno necessario per garantire pari opportunità reali. Nel nostro territorio questo impegno si traduce anche nel lavoro e nell'impegno profuso dalla nostra consulta per le pari opportunità che con iniziative e momenti di sensibilizzazione e collaborazione con l'amministrazione ha contribuito e contribuisce a promuovere una cultura del rispetto, della partecipazione e dell'uguaglianza. I risultati raggiunti dimostrano quanto sia importante continuare a lavorare insieme, istituzioni e cittadinanza, per una comunità sempre più attenta ai diritti e al valore delle donne. Voglio aprire con uno dei primi eventi che iniziamo proprio nel mese di marzo, che ormai è la terza edizione, la Just the Woman I Am, che è appunto la camminata benefica non competitiva, i cui fondi vanno per la raccolta universitaria e scientifica sul cancro. Ad oggi siamo a 512 iscritti e quindi ritengo doveroso a nome mio, dell'amministrazione e di tutta la consulta ringraziare principalmente i 7 partner, e sono Avis, CRASL ASD CN1, Mai Più Sole, Hauser, Proloco, Calipè, Rituale Yoga. Questi hanno fatto già un loro gruppo insieme ad altri gruppi che sono Liberaria, Open Space Palestra, Ascom for Cinzia, Croce Rossa, CPO Savigliano e la CPO di Genola, che tra l'altro ringraziamo perché è la seconda edizione, oltre che stiamo anche organizzando altri eventi appunto con la consulta del Comune di Genola. Quindi ovviamente sono i ringraziamenti dovuti, perché questi partner hanno dato il loro proficuo lavoro, impegno per l'organizzazione, la logistica, e soprattutto hanno fatto un lavoro di sensibilizzazione davvero impeccabile, e questo è il risultato oggi di questo numero di iscrizioni. Quindi sarà il ritrovo presso il Parco Graneris alle ore chi vuole, dalle 9:30, la partenza è alle ore 10 con l'arrivo sotto l'ala, dove sarà, come tutti gli anni, saremo comunque attesi dalla Proloco con il ristoro, e saranno presenti, come già nella prima edizione, i medici e primari che faranno comunque il loro discorso e le loro esperienze. Quindi veramente grazie, e un ringraziamento va a tutti coloro che sono coloro che hanno contribuito anche alla riuscita di questo evento, anche qualitativamente. Sono la Fondazione CRS, quindi ringraziamo il Presidente Villois insieme a Federica Somale, la Banca CRS, grazie al Direttore Regis e Giletta, Monge, Unipol di Mellano, l'ABS di Fossano, Forniture Elettriche, SIS Dai Group e la Croce Rossa. Ringraziamo anche, perché daranno i loro prodotti del territorio, la Ferrero e la VM Marketing di Vanzetti. Oltre a ringraziare loro per questa domenica, ringraziamo la Polizia Locale, gli addetti al settore tecnico, la collaborazione all'assessorato della cultura e in particolar modo ad Ausilia e Laura per il loro lavoro impeccabile. E quindi vi aspettiamo e confidiamo anche nel meteo, che sia benevolo, quindi direi che chi vuole venire anche la domenica può fare l'iscrizione. E quindi desidero anche ringraziare per il supporto e la collaborazione le due consigliere Seliak e Giorgis, che continueranno nell'illustrazione del nostro ricco calendario Marzo Donna. Grazie.
Bene, consigliera consigliera Giorgis, prego.
Grazie, Presidente. Allora, io vorrei ringraziare innanzitutto invece il Consiglio, perché per la seconda volta mi ha dato l'opportunità di lavorare con la consulta pari opportunità. Condivido con la consulta la stessa visione di intenti e il medesimo sentire. La parità di genere, l'uguaglianza, il no alla discriminazione sono espressioni della mia persona, così come lo è lavorare per la promozione della cultura dell'accoglienza e dell'inclusione. Ed è con questa visione che la consulta pari opportunità ha prodotto e presentato anche quest'anno, in occasione di Marzo Donna, il proprio calendario di appuntamenti. Ci sono eventi, incontri, concerti, ma anche momenti di riflessione e spazi dedicati al mondo femminile. Condivido con voi adesso proprio materialmente il calendario degli appuntamenti a cui spero partecipiate tutti, molto numerosi. Il focus è naturalmente sul mondo femminile, però sono caldamente invitati naturalmente gli uomini. Allora, partiamo da quello che era il primo appuntamento, ma ormai è passato, quello del sabato 28 febbraio, però lo nomino perché si trattava della presentazione del libro Femminismo Intersezionale a cura dell'associazione Break the Silence e l'associazione Salotto. È un libro, quindi è possibile recuperarlo e vi invito appunto ad acquistarlo. Il secondo appuntamento si è svolto ieri sera e si sta svolgendo questa sera presso il cinema Aurora con la proiezione del film C'era una volta mia madre, e sono appunto tematiche sul mondo femminile e anche questo, volendo, insomma, uno può comunque recuperarlo e vi invito a vederlo. Io l'ho visto ieri sera ed è veramente molto bello. Invece, venerdì 6 marzo, invece, abbiamo l'aperitivo condiviso multiculturale presso il Centro Famiglie e Ludoteca. Questo aperitivo rappresenta uno spazio di incontro libero e gratuito dove la cucina diventa un linguaggio universale, capace di superare barriere linguistiche e culturali. Ogni 15 giorni, lunedì, i partecipanti si trovano nei locali della Ludoteca per cucinare insieme e poi a turno ogni partecipante propone un piatto tipico della propria tradizione e cultura. Questo aperitivo del 6 marzo sarà la sintesi di questo cammino, quindi un invito a sedersi alla stessa tavola portando un piatto da condividere. E l'aperitivo sarà gratuito con prenotazione obbligatoria. Grazie. Troverete tutto comunque sulle locandine o anche sul sito del comune. Sabato 7 marzo, a cura dell'associazione Mai Più Sole, la violenza sulle donne e pane quotidiano, questo è diciamo così lo slogan, e ci sarà distribuzione di sacchetti di pane offerto da alcuni panettieri savignanesi. Arriviamo poi a questa domenica, la domenica 8 marzo, allora l'avvenimento principe della mattinata è quello che è stato appena illustrato col Just the Woman I Am, ma poi alle 18 avremo in piazza Santa Rosa un flash mob. Quindi alle ore 18 Piazza Santa Rosa si trasformerà in un palcoscenico di un evento esplosivo aperto a tutta la cittadinanza. Con questa iniziativa vogliamo lanciare un messaggio forte. Ogni donna possiede una luce speciale, un'energia che merita di essere sprigionata. Quindi vi aspettiamo tutti in Piazza Santa Rosa. E ancora, sempre domenica 8 marzo, quindi saprete, avete di che scegliere, alle ore 18.30 invece avremo un concerto presso la Sala Sant'Agostino in Piazza Rimondi, un concerto con Cristina Donà e un live acustico in solo in collaborazione con l'associazione Diagonal. Cristina Donà è una delle voci più originali della scena musicale italiana e ha contribuito a definire una nuova stagione del rock di matrice mediterranea. Anche qui siete invitate, l'ingresso è 25 euro e ne è necessaria comunque la prenotazione. Mercoledì 11 e giovedì 12 marzo avremo la seconda proiezione presso il Cinema Aurora, questa volta del film Giovani Madri. E infine, almeno per quanto mi riguarda illustrarvi, avremo venerdì 13 marzo l'inaugurazione della mostra fotografica Donne del Terziario. Questo è a cura della Confcommercio di Savigliano in occasione del suo 80° anniversario della fondazione. È una mostra veramente interessante perché sono immagini appunto di donne imprenditrici del territorio savignanese e quindi attraverso le immagini si racconta appunto una storia di imprenditoria femminile dove spesso sono donne che lavorano per le donne e insieme ad altre donne. Quindi un esempio insomma da portare avanti nel nostro territorio e questo avverrà alle 16.30 di venerdì 13 marzo, ci sarà appunto l'inaugurazione presso Palazzo Muratori Cravetta in via Gerusalemme. Grazie, ora passo la parola alla consigliera Celia.
Grazie consigliera Giorgis. Prego consigliera Seliak.
Sì, grazie. Cercherò di andare velocemente anche per lasciare spazio. Il calendario è davvero molto fitto e diciamo che rispecchia l'intenso lavoro della consulta e la collaborazione forte che c'è tra tutte le componenti, per cui mi collego a tutti i ringraziamenti, anche a quello delle colleghe consigliere. Ricordo anche diciamo le associazioni con cui il calendario è stato creato, è stato possibile realizzare, quindi Mai Più Sole, Break the Silence, il Centro Famiglie, l'Associazione Calipè, l'Associazione Lateral, la Consulta Pari Opportunità di Genola, l'Associazione Diagonal, Liberaria e la Confcommercio. Nella seconda metà di marzo, diciamo, l'evento su cui intendo solo soffermarmi è quello del 19 marzo, dove ci sarà un intervento di Vera Gheno, che è una linguista e un'attivista di diciamo di una certa rilevanza, di una certa importanza, e il progetto è stato possibile realizzarlo grazie a questa collaborazione che continua e che rafforza i rapporti con la Consulta Pari Opportunità di Genola e con la Fondazione Lateral. Poi ci saranno tre incontri dedicati più alla salute e allo sport, quindi sabato 21 una power walking, mercoledì 25 marzo un incontro sulla riflessologia facciale, giovedì 26 marzo un incontro dedicato alla menopausa e all'attività fisica. Finiamo ad aprile, perché appunto il calendario è talmente fitto che abbiamo dovuto sforare un po', con questa presentazione di un saggio Perché abbiamo bisogno della DEA a cura dell'associazione Mai Più Sole. Visto che appunto il calendario è molto fitto e gli impegni sono tanti, vi invito a seguire le pagine social della consulta, su cui teniamo aggiornate, diciamo che teniamo aggiornate su tutti gli eventi e su cui potete trovare tutte le informazioni. Grazie.
Grazie consigliera Seliak. Ci sono altri interventi? No. Quindi finisce la parte delle comunicazioni e adesso torniamo a dedicarci alla parte dei riconoscimenti. Quindi invitiamo tutti i ragazzi che si sono già spostati nel corridoio, i ragazzi dell'Associazione Le Nuvole, se possono accomodarsi qui nel nostro angolo, che sicuramente non è così grande, ma cercheremo di stringerci per farvi stare tutti. Eccoli che arrivano. Io direi di fare un applauso. Anche loro arricchiti di coppe, una più bella dell'altra. Se non sbaglio ci sono anche gli accompagnatori che poi intervisteremo, come abbiamo fatto prima. Ah, fanno parte. Ah, sono una squadra composta. Molto bene. Aspetta che te lo facciamo dire direttamente al microfono, ma prima procediamo al riconoscimento. Io passo la targa al sindaco, prego.
Sì. Attestato per merito sportivo conferito al gruppo Le Nuvole ASD, vincitore dei campionati mondiali di cheerleading categoria cheerability Giappone Takasaki, 13 dicembre 2025, esempio ed orgoglio della comunità savidanese, Savidano 5 marzo 2026, seduta del consiglio comunale. Con uno speciale apprezzamento perché il vostro gruppo, come sempre, si pone traguardi molto ambiziosi e cerca di inseguirli e alla fine li raggiunge. Complimenti veramente, perché siete molto, molto, molto bravi. Complimenti. Lo consegniamo a lei, a lui. Perfetto, al vicepresidente.
Allora, adesso ovviamente anche voi, poi ce n'è uno ciascuno, e comunque come ricordo, in piccolo rispetto a quello che invece va appeso da qualche parte, mentre invece questi è per ognuno di voi, che così voi lo potete portare a casa. Adesso magari lasciamo la parola a Isabella, che così ci racconta un po', perché se non sbaglio voi siete già venuti qui in consiglio a ricevere un riconoscimento da quando c'è questa amministrazione, quindi vuol dire che il passaggio in consiglio comunale è stato di buon auspicio, no? Quindi siamo anche cresciuti di livello, questa volta la competizione era addirittura mondiale, no? Quindi prego Isabella.
Grazie mille, volevo ringraziare tutti voi perché noi siamo andati in Giappone anche grazie all'aiuto del comune e soprattutto anche perché il comune ha fatto una cosa più importante rispetto a dare i soldi per farci andare, ma bensì ha finanziato un docufilm che Ottaviano lo sta preparando. Questo docufilm sarà una cosa molto importante, molto di più di non magari essere andati in Giappone, perché rappresenterà un per il futuro, per la gente che verrà dopo, un qualcosa che porterà la disabilità a essere vista con occhi diversi. Perché il docufilm è una cosa che rimane. Noi sì, adesso siamo andati, è stato bellissimo, perché portare dei ragazzi come loro dall'altra parte del mondo è stata un'emozione anche per me, perché quando sono partita a organizzare tutto un po' di timori ce li avevo, non li ho fatti notare a nessuno, ma diciamo che avevamo anche i genitori dietro con noi che hanno dato un supporto non indifferente, però il timore comunque di arrivare dalla parte opposta del mondo, in un mondo dove non parlano quasi l'inglese e quindi avere tutti loro, i medicinali da gestire, tante cose insomma che andavano viste oltre il fattore della gara. Grazie perché avete creduto in noi e perché continuate a credere in noi. Adesso i nostri prossimi obiettivi di quest'anno saranno, abbiamo già vinto come Cirtense a Marco la Coppa, il campionato nazionale questo weekend appena passato. E adesso saremo a Como per fare il campionato nazionale di cheerleading a fine mese. E se tutto va come deve andare, ma spero e mi auguro di sì, staremo a Praga a luglio per il campionato europeo, che darà l'accesso al campionato mondiale negli Stati Uniti l'anno prossimo. Quindi i nostri obiettivi sono questi.
Da un emisfero all'altro, quindi speriamo che gli obiettivi si realizzino. Poi saremo, magari potremmo organizzare qualcosa insieme quando il docufilm sarà presentato, anche per presentarlo a tutta la città, quindi dobbiamo essere tutti orgogliosi come componenti di questo Consiglio Comunale, Giunta e Consiglio Comunale, certo, di aver sponsorizzato in primis questo tipo di ricordo importante che, come ha detto Isabella, rimane, e soprattutto di aver contribuito a questa lunga trasferta dalla piccola città di Savigliano fino al Giappone. Chissà che il prossimo anno magari non si possa andare dall'altra parte, no? E noi lo speriamo con voi. Grazie a tutti. Adesso facciamo la foto e poi io a ognuno di voi vi do una piccola pergamena di ricordo che è uguale a quella grande. Grazie mille. Thank you. Benissimo. Bei momenti, abbiamo concluso quindi lo spazio delle comunicazioni e delle premiazioni. Speriamo di poter avere premiazioni, di riconoscimenti, speriamo di averne molti anche per il prossimo futuro. E quindi sono le 8-4 minuti e incominciamo con le due ore dedicate alle interrogazioni o interpellanze. Le interrogazioni sono 9 e c'è anche un'interpellanza. Seguiremo come sempre l'ordine predisposto dall'ufficio delibere, e quindi la prima interrogazione è ad opera del consigliere Occelli e riguarda la mancata partecipazione all'evento ATL sulla presentazione del carnevale. Prego consigliere.
Grazie presidente. Negli ultimi anni il carnevale di Savigliano è tornato ad attirare molta gente e questo è sicuramente un vanto per la nostra città. Apprendiamo però dai giornali locali che nessun amministratore era presente all'evento promozionale organizzato a gennaio della TL per promuovere i carnevali della provincia. Domandiamo quindi quali possono essere i motivi di tale mancanza.
Grazie consigliere, la risposta all'assessore Mulassano, prego.
Una volta la più lunga. Ma hanno cambiato. Buonasera a tutti, anche ai telespettatori. Ma allora io vado in maniera molto breve a spiegare che c'è semplicemente stata una miscommunication, nel senso che una asimmetria comunicativa. Asimmetria comunicativa. Sì. Sostanzialmente. L'ATL ogni anno fa una raccolta di quelli che sono i carnevali, soprattutto andando a prendere quelli storici piuttosto che quelli che hanno un'organizzazione di un certo tipo che riguarda magari i carri allegorici e robe di questo genere. Non ci si è capiti, nel senso che abbiamo poi chiarito con l'ATL che non fosse partito l'invito nella maniera corretta, piuttosto che noi non abbiamo recepito questo invito. A prescindere da questo, quando c'è stata questa conferenza stampa che ci è stata segnalata, noi abbiamo fatto presente che anche noi come città di Savigliano avremmo organizzato il carnevale. Da lì in poi, a parte per la conferenza stampa, siamo apparsi su tutti quelli che erano i supporti piuttosto che sui comunicati stampa e robe di questo genere. Con l'ATL permane assolutamente un buonissimo rapporto da parte di tutta l'amministrazione. Proprio domani sarò in ATL per discutere di possibili conferenze stampa sulla prossima estate, eccetera. Quindi appunto si è trattato soltanto di un misunderstanding. Peraltro io colgo l'occasione dell'interrogazione del consigliere Occelli per ringraziare sia il consigliere Occelli, che da anni si spende in prima persona per la buona riuscita del carnevale, sia tutta l'organizzazione che c'è dietro, a partire dal mutuo soccorso, a finire con Alpini e Proloco di Savigliano, che rendono ogni anno più semplice organizzare il carnevale, ci danno una grossa mano e appunto ci fa piacere che negli ultimi anni il carnevale sia diventata una festa molto riconosciuta per i bambini all'interno del panorama savigianese, pur non avendo carri che, mi permetto di dire, non sono propri della nostra città e forse sarebbero anche un po' fuori luogo, nonostante le tante richieste che ci arrivano ogni anno. Sono dell'idea che invece organizzare una festa di questo tipo, che valorizza effettivamente quella che è l'allegoria per i bambini che sono più piccoli e che sono anche quelli che fruiscono maggiormente del carnevale, viene sempre fuori una festa molto bella e molto sentita. Quindi grazie.
Consigliere Occelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, in parte, nel senso che spero che il prossimo anno ci sia la partecipazione. Ecco, per quanto riguarda i carri, sì, sono d'accordo con l'assessore sul fatto che ormai con le regole che ci sono di sicurezza è sempre più difficile, verrebbe troppo costoso far arrivare i carri, quindi secondo me il format a Savigliano potrebbe rimanere questo, un bel carnevale per i bambini, che comunque ci distingue anche dal resto della provincia, perché qua in zona non ce ne sono molti, quindi arrivano bambini anche da fuori.
Magari potremmo aggiungere qualche gruppo mascherato, mi permetto di dire, no? A terra magari, qualche gruppo mascherato potrebbe anche essere carino, no?
Prossimo anno il presidente farà parte del comitato organizzatore e si spenderà in prima persona,
magari
lo diamo in
sì,
esclusiva,
magari sì,
per organizzare il carnevale.
Magari, perché no. Bene, passiamo alla seconda interrogazione, che riguarda invece la manifestazione di interesse per l'area sportiva di via Beccodania. L'interrogazione è presentata dal gruppo Spazio Savigliano e la illustra il consigliere Tesio. Prego.
Grazie Presidente. Adesso che in data 16 dicembre 2025 è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti interessati alla concessione della riqualificazione, ampliamento e gestione di un villaggio sportivo su terreni comunali in via della Colonia Savigliano mediante finanza di progetto, e in data 16 febbraio 2026 è scaduta tale manifestazione di interesse. Si richiede quali siano stati i risultati di tale manifestazione di interesse, quali siano i prossimi passi che l'amministrazione comunale intende compiere riguardo a tale tema.
Grazie consigliere, la risposta in questo caso è in capo al sindaco, prego.
Sì, la manifestazione di interesse ha suscitato alcune risposte da parte del mercato, anche se su 6 dichiarazioni 4 erano esplicitamente interessate a eseguire lavori e non a investire, mentre altre 2 si sono dichiarate, una interessata alla costruzione della piscina e alla sua gestione, mentre una seconda ha dimostrato la volontà di approfondire la tematica nel suo complesso. Pertanto l'amministrazione intende continuare a esplorare e coltivare questa strada, ferma restando la necessità di affrontare e risolvere o comunque superare ogni possibile eventuale problematica paesaggistica. Il prossimo passo verrà fatto questa sera nell'approvare, adeguandolo, il piano triennale delle opere pubbliche con uno specifico allegato programma triennale delle esigenze pubbliche idoneo a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato in conformità a quanto previsto dall'articolo 175,1 del Codice dei Contratti numero 36 del 2023. Questo passo mette ufficialmente i possibili interessati nelle condizioni di dichiararsi, depositando una propria proposta nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 193 del decreto legislativo 36, già citato. L'eventuale proposta verrà valutata e, se accertato il pubblico interesse, potrà essere approvata con apposito provvedimento della Giunta Comunale. Una volta pubblicata, nei successivi 60 giorni, eventuali altri competitor potranno presentare proposte alternative. Successivamente, se queste ipotesi si concretizzeranno, si procederà a una comparazione e verranno compiuti i successivi passi previsti dal Codice dei Contratti per addivenire alla scelta di una proposta che a sua volta verrà messa in gara. Nella speranza che tutto ciò si possa concretizzare, siamo consapevoli che tale procedura, che prevede un investimento irrilevante per il privato e per l'amministrazione, non sarà privo di ostacoli e complessità, ma sarà seguito con la massima attenzione, mettendo tutto il nostro impegno al fine di dotare la nostra città di un villaggio sportivo all'altezza dei desideri degli sportivi savigliani, sia per lo sport agonistico che per quello ludico. Probabilmente la risposta a questa interrogazione può anche aiutare la spiegazione di quella che sarà una delle prossime delibere.
Grazie Sindaco. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, grazie. Ne avevamo approfondita dal punto di vista tecnico nella Commissione. Credo sia stata fatta una buona sintesi. Poi pensando insomma a quello che abbiamo discusso negli scorsi giorni, appunto spero che queste proposte arrivino e vadano avanti. Credo che come amministrazione in ogni caso dovremmo comunque sempre pensare a un piano B, essendo, come diceva lei, anche il percorso accidentato e comunque diversi i passaggi. Oggi poi con la delibera che andremo ad approvare dopo iniziamo a mettere un primo punto. Speriamo che il mercato risponda positivamente, però secondo me l'amministrazione nell'interesse pubblico deve anche comunque avere un salvagente proprio per avere tutte le possibilità sul piatto. Grazie comunque, la risposta mi sembra soddisfacente.
Prego Sindaco.
Volendo, il piano B ce l'abbiamo un po' pronto, perché abbiamo già ipotizzato, abbiamo già messo a bilancio le somme per la progettazione in proprio, quindi in qualche modo un piano B ce l'abbiamo anche già insieme, tutti insieme.
Bene, Passiamo alla terza, che in realtà è un'interpellanza. Gli interpellanti sono sempre i consiglieri del gruppo Spazio Savigliano e l'interpellanza riguarda le vie d'ingresso e di uscita dalla scuola primaria Sant'Ore di Santa Rosa. In questo caso l'interpellanza la illustra la consigliera Seliak. Prego.
Fino all'estate 2024 l'accesso alla scuola era garantito in via Meucci, via Ferreri e Corso Roma. Su via Meucci, da quanto risulta da un cartello ancora esistente, benché non più attuale, era effettivo un divieto di transito veicolare negli orari di ingresso e di uscita da scuola, eccetto per i veicoli autorizzati. Nonostante ciò, nell'estate 2024 sono pervenute da parte dei cittadini e del dirigente scolastico dell'Istituto Sant'Ore di Santa Rosa apposite richieste al fine di ampliare l'orario di chiusura al transito di via Meucci, al fine di garantire un maggior controllo e rendere l'entrata e l'uscita degli alunni più sicura e funzionale. La risposta della Giunta Comunale, adottata con deliberazione numero 165 del settembre 2024, al fine di garantire una presenza in piena sicurezza tra il transito dei mezzi comunali e l'uscita e ingresso degli alunni, è stata quella di chiudere del tutto il passaggio di via Meucci agli studenti e riservarlo ai soli mezzi comunali. In questo modo, ingresso e uscita da scuola per alunni accompagnatori sono stati limitati a Ferrara e Roma attraverso il Palazzo Comunale. Nel dicembre 2025, per esigenze di sicurezza del Palazzo Comunale, si è deciso di installare un sistema di sicurezza. Per gennaio 2026 è stato comunicato che in via sperimentale il cancello sarebbe stato aperto solo lunedì dalle 8.15 alle 17.45, al venerdì dalle 8.15 alle 12.45 e il sabato dalle 8.45 alle 11.15. A quel punto studenti e accompagnatori sono stati costretti a entrare e uscire, spesso contestualmente con flussi disordinati e caotici, solo dal cancello di via Ferreri, il quale peraltro neppure ha una cartellonistica, una segnaletica adeguata ad attirare l'attenzione sul fatto che è un utilizzatissimo ingresso ad una scuola. Neanche un mese dopo, il 20 febbraio, evidentemente perché qualcuno si è accorto che convogliare tutti gli ingressi e le uscite solamente su via Ferreri comporta diverse criticità ed evidenti problemi di sicurezza, è stata comunicata alla scuola, non si è trovato il provvedimento a cui tale decisione è riconducibile, la riapertura del cancello su Corso Roma in modo tale da garantire il passaggio di alunni e accompagnatori all'ingresso e uscita dalla scuola. Peccato che l'apertura viene concessa solamente per gli orari di apertura degli uffici comunali, per cui non al pomeriggio, dal martedì al venerdì. Evidentemente in tale fascia oraria si può sorvolare sulla sicurezza di studenti e accompagnatori. Nel frattempo, a gennaio 2024, è stata attivata la ZTL del centro storico, resa operativa, oltre che nei weekend festivi e nei giorni di mercato, proprio negli orari di entrata e uscita da scuola, così da limitare il transito dei veicoli su via Ferreri. Tuttavia, a febbraio 2026, si è scoperto che via Ferreri, la principale se non unica via d'ingresso e uscita dalla scuola, nonostante la ZTL, è molto trafficata e poco sicura, per cui è stato deciso di istituire un divieto di transito veicolare con l'installazione di apposita barriera. Non è specificato di che barriera si tratti, dove verrebbe piazzata e al momento non risulta installata. Alla luce di quanto esposto si chiede alla Giunta e a questo Consiglio, perché se nel 2024 scuole e cittadini hanno chiesto di agevolare l'accesso da via Meucci riducendo nel transito, è stato invece deciso di escludere del tutto l'ingresso da via Meucci, su cui peraltro transitano decisamente meno veicoli dal momento che metà della strada è stata riservata al parcheggio di veicoli comunali, e perché non la si riapre ora, vista la situazione? Posto che l'assetto attuale, che comunque comporta una concentrazione di flussi in entrata e in uscita dal solo cancello di via Ferreri, non funziona, quali soluzioni si pensano di adottare? Perché la ZTL, che dovrebbe ridurre il transito in via Ferreri negli orari scolastici, attivata solo 2 anni fa, non funziona? Quali sono i veicoli che passano nonostante la ZTL? C'è una visione generale sulla regolamentazione in entrata e uscita dalla scuola primaria e sulla viabilità di quella zona?
Grazie consigliera, la parola è dunque, lascerei solo un attimo la disponibilità, siccome siamo nel caso di un'interpellanza e quindi c'è la possibilità da parte dei gruppi, degli altri gruppi presenti in consiglio, se vogliono di intervenire su questo argomento. C'è qualcuno che vuole prendere la parola? Non vedo interventi, quindi lascio la parola discussione dell'interpellanza si fa prima e poi una volta. Prego, consigliere Occhetto.
Sì, grazie Presidente, speravo di poter parlare dopo anche in base alla risposta del Sindaco, però era solo per rafforzare l'ultima frase che hanno scritto sul discorso di una programmazione di tutta la viabilità, che è un po' quello che manca secondo me a Savigliano. So che sono stati fatti anche degli studi sul traffico, sarebbe secondo me ora di metterci mano.
Grazie consigliere Uccelli, consigliere Senesi, prego.
Sì, anche per i miei gruppi l'importanza dell'ultima frase di questa interpellanza e poi appunto volevamo capire la risposta, però l'idea che si sia un po' sempre mossi a caso o comunque con poca progettualità, quindi magari adesso che si sono fatti diversi esperimenti, capire se si è trovata una soluzione che può essere definitiva e quindi che può essere portata avanti nel tempo.
Grazie consigliera Senesi. Se non ci sono altri interventi, lascio la parola al Sindaco per la risposta ai quesiti. Prego Sindaco.
Quando questa amministrazione si è insediata nel 2022, il cortile comunale era ampiamente condiviso nell'utilizzo dagli operatori, dagli utenti e genitori dell'Istituto Scolastico Santa Rosa e dagli operatori e mezzi del comune. Su richiesta delle istituzioni scolastiche, in accordo con la direzione scolastica, si è ritenuto nel 2024 di meglio regolare l'uso del cortile stesso e degli accessi. Al fine di favorire un miglior agio per genitori e bambini nelle operazioni di accesso e recesso dalla scuola, sono stati ridotti gli stalli, è stato ridotto il numero degli stalli a disposizione del comune per il parcheggio, spostandoli in area esterna con un accesso separato, ottenendo l'accesso da via Alfieri a beneficio della scuola, che peraltro ha il suo accesso ufficiale proprio su via Ferreri al confine con le pertinenze della chiesa di San Filippo, sia perché si tratta della via più utilizzata dalla famiglia, sia perché il cancello è più largo e comodo, sia perché consente questo accesso carraio maggior riparo anche nei casi di pioggia grazie alla tettoia nell'attesa dell'uscita dei bambini. L'accesso da via Meucci, che peraltro è cortile strada privata del comune, a servizio invece del comune e dei suoi mezzi. In ogni caso i genitori hanno potuto sempre giovare dell'ulteriore accesso, parliamo sempre del 2025, tramite i cancelli centrali del municipio. Questa soluzione non ha creato di fatto problemi né lamentele per tutto il 2025 e ha coniugato le esigenze della scuola e le esigenze del comune. Alla fine del 2025 il comune ha dovuto affrontare un problema annoso del municipio, quella della sicurezza dei propri accessi. Si è automatizzato il servizio di chiusura del cancello centrale su Corso Roma, in modo che fosse garantita la chiusura durante la chiusura al pubblico degli uffici, e si è modificato il sistema di apertura e chiusura del cancello prospiciente il cortile in modo che fosse possibile l'uscita anche senza chiave per chi era dentro e fosse possibile con chiave l'ingresso negli orari di chiusura degli uffici per commissioni, consulte ed altre attività. Questa problematica sarebbe astrattamente tutta interna al municipio, ma ovviamente ha riflessi sull'accesso e il recesso da scuola, posto che per la scuola è rimasto libero solo più l'accesso da via Ferreri. Si è mantenuto per diverse settimane in via sperimentale questo sistema di corrispondenza della chiusura dei cancelli del municipio con gli orari di apertura al pubblico degli uffici, per verificare se le conseguenze sulla scuola fossero o meno serenamente gestibili. Noi amministratori abbiamo potuto constatare di persona, avendone conferma anche da segnalazione dei consiglieri, che qualche criticità andava corretta e qualche disagio in più si crea soprattutto nei giorni di pioggia, e di neve. Si è pensato quindi a una soluzione definitiva che allinea questa scuola alle soluzioni già adottate nell'altro istituto scolastico di Borgo Pieve e che, in coerenza e continuità, e senza necessità di particolari ulteriori modifiche, ci farebbe trovare pronti anche nelle ipotesi in cui, accedendo ad auspicati finanziamenti per i quali stiamo lavorando, fosse possibile accogliere, attuare in tempi brevi, nei fatti, le soluzioni che lo studio deciso ci suggerisce per Corso Roma negli orari scolastici. La soluzione adottata: resta fermo l'accesso alla scuola dal tradizionale ingresso carraio di via Ferreri a tutte le ore di ingresso e uscita da scuola. È consentito il passaggio esclusivamente a piedi, quindi non con bici, di genitori, insegnanti e bambini attraverso i due cancelli del municipio nel momento dell'accesso a scuola dalle ore 7:50, pur essendo ancora chiusi al pubblico gli uffici comunali, quindi apertura anticipata rispetto agli uffici comunali, ma appunto per coniugare esigenze del municipio e esigenze della scuola. È consentito il passaggio esclusivamente a piedi di genitori, insegnanti e bambini attraverso i due cancelli del municipio nel momento dell'uscita da scuola fino alle ore 13:10, pur essendo a quell'ora chiusi al pubblico gli uffici comunali. Questo per l'uscita ad ora di pranzo. È consentito il passaggio esclusivamente a piedi di genitori, insegnanti e bambini attraverso i due cancelli del municipio nel momento dell'uscita da scuola il lunedì fino alle 17:45, posto che gli uffici comunali a quell'ora sono aperti. Non è consentito il passaggio di genitori, insegnanti e bambini attraverso i cancelli del municipio alle ore 16 di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, posto che in questi orari gli uffici sono chiusi al pubblico e il venerdì non sono nemmeno presidiati se non per eventuali urgenze, stato civile o altro. Poiché ci è stato segnalato verbalmente e per iscritto qualche possibile rischio per bambini e genitori fuori dall'accesso di via Ferreri nelle operazioni di afflusso e deflusso, stante la possibilità di transito di mezzi autorizzati nella ZTL, si sta predisponendo apposita cartellonistica e apposita ordinanza per attuare il divieto di transito in via Ferreri per tutti i veicoli, salve emergenze e soccorsi, nei minuti strettamente necessari per garantire in sicurezza accesso e recesso da scuola, misura già adottata nell'altro istituto scolastico di Borgo Pieve. Si precisa infine che fino ad oggi, per rispondere a una delle domande, potevano legittimamente transitare in via Ferreri in orario di afflusso o deflusso scolastico i residenti, coloro che hanno specifica autorizzazione per sede di lavoro o per altro motivo, nonché tutti coloro che sono entrati nella ZTL prima che all'ingresso di questa fosse attivo il rosso. Quindi penso di aver risposto tutto. La prospettiva è anche quella di andare nella direzione prevista per, come dicevo, dallo studio deciso per quel che riguarda Via Roma, la chiusura di Via Roma negli orari di apertura di ingresso o recesso da scuola.
Bene, torno alla parola alla consigliera Seliak. Se diciamo, la risposta è stata esaudiente, prego.
La risposta è stata esauriente, ma non soddisfacente. In questo senso, intanto ricordo bene le modifiche agli accessi e ai parcheggi, perché ero stata io a fare un'interrogazione poco prima e credo anche in parte a sollecitare questo intervento, quindi lo ricordo bene. però credo che non sia stata data, almeno non mi sembra che ci sia una risposta alla domanda, diciamo, principale, che è quella che hanno colto anche i consiglieri Occelli e Senesi, e che era il motivo per cui questa è stata resa un'interpellanza, proprio perché, come dire, erano alcuni aspetti su un tema più generale, cioè la viabilità in quella zona, su cui mi sembra, e la risposta lo conferma, continui a intervenirsi un po' alla bisogna, un po' con delle pezze, ma non con una visione, nel senso, la domanda chi è che passa dalla ZTL è legata al ma se abbiamo fatto 2 anni fa una ZTL, ci sarà stato qualcuno che si è chiesto chi entra, chi esce, perché la chiudiamo in certi orari, o che ha poi dato le autorizzazioni, e se questo poi rende la via trafficata nelle ore in cui non lo dovrebbe essere, come possibile? Oppure, se oggi prendiamo questa consapevolezza, cioè ha senso avere una ZTL con certi orari e poi mettere la barriera? Cioè, mi sembra che ci sia questa, ecco, questa poca visione generale. Così come non mi è sembrato di capire qual è il motivo per cui, per esempio, non si apre via Meucci. Cioè, posto che le situazioni si evolvono, cioè l'esigenza di chiudere il cancello del Palazzo Comunale mi è assolutamente chiara, per certi versi mi sembra anche comprensibile che uno voglia evitare questo traffico in certi orari, però continua a non capire qual è il senso, invece la logica che sta dietro a chiudere il cancello di via Meucci, perché il dire, cioè, non è comunque possibile che convivano in quei momenti mezzi comunali e i pedoni e gli alunni, perché se un mezzo comunale tenta di entrare a quell'ora, sì che passa dal cancello perché passa solo lui, ma poi non si muove da lì, quindi è comunque un traffico che non si può accavallare. Allora io mi dico, se tanto è impossibile che un veicolo comunale arrivi nel cortile nell'ora di ingresso e di uscita, perché non permettere in quei minuti l'accesso pedonale da via Meucci, posto che lì, al contrario di via Ferreri, non c'è traffico perché appunto ci sono pochi veicoli, quelli comunali e i pochi che accedono ai parcheggi? Quindi continuo a non capire qual è la ratio che c'è dietro, visto che ci sarebbero delle alternative e visto che ad oggi comunque la situazione appunto non funziona, sempre dando per scontato, ma io, come dire, l'ho dato per scontato, che sia effettivamente sicuro, ecco, poi questo ammasso di persone che entra e esce solo dal cancello di via Ferreri. Detto questo, spero di aver fatto bene a darlo per scontato, se non fosse così a maggior ragione, se ci sono dei problemi di sicurezza anche su questo intasamento di flussi solo su via Ferreri sarebbe ancora più grave, ma anche così non fosse sarebbe secondo me più agevole. Quindi ribadisco che a mio avviso sarebbe meglio, ecco, soffermarsi e rivedere un po' la situazione con una soluzione un po' più definitiva e un po' più con una visione un po' più ampia, ecco, anche perché, come dicevamo, come diceva il sindaco, i cancelli comunali non sono aperti tutto il tempo, cioè per esempio i pomeriggi dal martedì al venerdì non lo sono, quindi mi sembrano appunto delle situazioni che vanno a tamponare un po' delle emergenze, quando emergenze non ci sono potrebbero esserci delle soluzioni più agevoli, più definitive, o che giustificherebbero una riflessione un po' più ampia.
Grazie consigliera Seliak. Passiamo quindi alla quarta, che è un'interrogazione nuovamente proposta dal consigliere Occelli e riguarda invece l'aumento delle tariffe dei parcheggi. Prego consigliere.
Con deliberazione di giunta numero 139 del 14 luglio 2025 venivano individuate le nuove tariffe per i parcheggi a pagamento che entreranno in vigore prossimamente. A parte l'aumento generale, a colpire la nostra attenzione è stata la nuova formula che prevede la stessa tariffa per tutte le ore, mentre ad oggi, ad eccezione della zona dell'ospedale, la prima ora è scontata e si pagano di più le successive. Le tariffe attuali vengono quindi incontro a chi effettua soste brevi, favorendo il ricambio e aiutando quindi il commercio, mentre con quelle prospettate per il futuro si rischia di avere molti spazi sempre occupati, nonostante il limite dei 180 minuti. Un'altra cosa che non favorisce il cerco del ricambio è l'innalzamento della spesa per la sosta minima, che nel caso dell'ospedale è addirittura raddoppiata. Domandiamo quindi quale logica abbia portato questa rimodulazione, invitando allo stesso tempo l'amministrazione a valutare alcune modifiche.
Grazie consigliere Docelli, anche in questo caso risponde il nostro sindaco Antonello Portera. Prego.
Sento il dovere intanto di ringraziare il consigliere Ocelli perché ci dà l'opportunità di chiarire alcune cose, perché tantissime inesattezze, qualcosa di più di inesattezze, sono state scritte in libertà o dette da persone comuni, ma proprio tante. Tra l'altro siamo ancora in una fase in cui quello che conta per il momento è la nostra delibera di giunta, perché c'è una procedura e ci siamo ancora nella fase in cui si aspetta di vedere ci siano ricorsi, insomma deve ancora completarsi la fase. Quindi, siccome entrerà in vigore il 1° maggio questo nuovo discorso, se tutto va bene come auspichiamo e come abbiamo ragione di pensare, questo discorso, queste spiegazioni erano previste per quel periodo nell'imminenza del 1° maggio, ma comunque a questo punto forse sono più che opportune. Allora, preciso questo, ci saranno 533 stalli blu in tutta la città. Di queste, 117 sono in zona ospedale e sono quelle che sono aumentate da 80 centesimi a 1,20 euro, con un minimo di 60 cent, che sono 30 minuti. Mentre al momento è previsto un minimo di 30 centesimi, cioè 21 minuti. Il problema sollevato del ricambio in realtà è introdotto in tutto il territorio comunale, salvo 13 parcheggi, dall'introduzione della cosiddetta sosta gentile. Chi si ferma per un quarto d'ora indicando il numero di targa una sola volta al giorno, non dovrà pagare nulla. Quindi va considerato anche questo beneficio che dovrebbe consentire un certo ricambio. Quindi, detto che 117 parcheggi passano in zona ospedale da 80 a 1,20, più, considerando tra l'altro la sosta gentile, ciò è abbastanza in conformità con quanto succede nelle altre città in prossimità degli ospedali, anche considerando che vicino al nostro ospedale c'è un parcheggio gratuito dove si consiglierebbe a coloro che hanno la prospettiva di stare tutto il giorno tante ore di andare a parcheggiare per lasciare i parcheggi blu davanti all'ospedale il più possibile liberi per l'utenza. Quindi un innalzamento dovrebbe anche favorire questo spostamento. Poi ci sono altri 403 parcheggi in tutta la città, 403 parcheggi su 533, che passano da 1,20 euro a 1 euro, più la sosta gentile. Quindi, in tutto il centro cittadino e nelle zone di parcheggi blu, il costo è da 1,20 euro a 1 euro. Anche qui c'è la sosta gentile, a condizione che si registri il numero di targa solo una volta al giorno, proprio perché la targa non ti consente un secondo beneficio nell'arco della giornata. E infine ci sono i 13 parcheggi, ripeto, 13 parcheggi su 533, i parcheggi gold, quelli che sono intorno al molo, che costeranno 2,40 euro, non consentiranno la sosta gentile e quindi non ci sarà il passaggio gratuito una volta al giorno inserendo la targa, non avranno agevolazioni particolari e saranno costosi. Ora, vorrei dire in modo molto chiaro, anche perché sono stato io personalmente a volerli, non sono dei parcheggi fatti per fare cassa. Anzi, l'obiettivo è esattamente il contrario. L'obiettivo è, pur non eliminandoli come parcheggi, si vuole scoraggiare il parcheggio in quella zona, che è anche un po' la più elegante della piazza. Quindi, e tra l'altro con un beneficio non solo estetico, ma anche per la viabilità, perché quei parcheggi, per chi li conosce e li frequenta, molto spesso sono anche abbastanza ostici da sfiorare, ecco, a qualcuno, specie se si sono parcheggiate delle auto un pochettino più lunghe. Quindi l'obiettivo è il più possibile disincentivarne l'utilizzo. Io penso che, tra l'altro, oltre che un aspetto estetico, la cosa possa essere utile perché anche quando vi fosse molta pressione di parcheggi, intanto quelli non vengono eliminati, restano a beneficio della comunità. Ma quando ci fosse molta pressione di parcheggi, è anche verosimile che lì ne resti qualcuno in più libero. Ed è anche quello l'obiettivo, se proprio qualcuno ha urgenza, anziché farci il giro di tutta la città avanti e indietro nella ricerca di un parcheggio, sa che andando lì pagherà di più, ma facilmente ce l'avrà più agevole, cioè probabilmente lo troverà libero. Quindi invoglia anche a non percorrere troppo le vie della città. Detto questo, ho già detto che dal 1° maggio dovrebbe entrare in vigore se tutto va bene, e poi vediamo. Questo è quello che è stato indicato nella delibera di giunta. Ovviamente, fino a che l'assegnazione non sarà definitiva, altre cose non le indico. Poi si potrà scaricare l'app che darà dei vantaggi.
Grazie Sindaco. Consigliere Ocelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Di positivo ci vedo solo la parte sulla sosta gentile, che però immagino che bisognerà avere l'app e tutto il resto, perché purtroppo al giorno d'oggi va così. Il discorso dei parcheggi, quella parte dei parcheggi in cui la seconda ora passa da 1.20 a 1, immagino che non siano molto in centro, sono proprio in centro, ok.
Prego, consigliere, parla l'interrogante, scusi.
Il mio discorso è proprio quello che non è la seconda ora che deve essere ridotta, io avrei ridotto di più le prime, perché secondo me per agevolare il commercio io avrei fatto così, avrei fatto diversamente. Agevolando la seconda ora, secondo me si tende a favorire chi fa le soste più lunghe. Secondo me non, cioè il concetto sarebbe, nel mio modo di vedere sarebbe stato diverso, avrei favorito di più chi si fermava di meno e penalizzato quelli che si fermavano di più, che possono anche andare a parcheggiare magari più lontano nei bianchi.
Grazie consigliere Ocelli, direi che possiamo passare alla quinta interrogazione. Ricordo solo ai consiglieri che le interrogazioni sono una domanda e una risposta. L'interrogante illustra l'interrogazione, l'assessore o il sindaco risponde, dopodiché c'è il diritto di replica da parte del consigliere, ma gli altri consiglieri non hanno titolo per intervenire. La quinta interrogazione è presentata dal gruppo Spazio Savigliano. La illustrerà il consigliere Calcagno e l'interrogazione riguarda la rimozione delle colonnine e la possibilità di riutilizzo delle pensiline legate al vecchio progetto di bici in città. Prego consigliere Calcagno.
Grazie Presidente. Premesso che il servizio bici in città è stato dismesso e non più in uso dal 2020, le pensiline sono attualmente inutilizzate e le colonnine delle biciclette risultano abbandonate, contribuendo a una brutta immagine della città La bicicletta è un mezzo di spostamento molto utilizzato e apprezzato. Si chiede alla Giunta se intenda procedere nel breve termine a rimuovere le colonnine delle biciclette non più utilizzate, riutilizzare le pensiline installando adeguati portabici per aumentare la disponibilità di posteggi per le biciclette e la loro protezione, riqualificare gli arredi urbani attualmente non utilizzati, migliorando così la fruibilità e l'estetica della città. L'intervento proposto contribuirebbe a incentivare l'uso della bicicletta e migliorare l'immagine urbana.
Grazie consigliere Calcagno. In questo caso a rispondere l'assessora Federica Brizio. Prego.
Sì, grazie Presidente. Tutto quello che ha illustrato il consigliere Calcagno è già stato da noi attenzionato e preso in carico. Non le so dire il termine, però, perché devono incastrarsi un po' di cose per eseguire i lavori, per avere la possibilità di eseguirli, anche perché rimuovere queste colonnine è un lavoro non così semplice, perché hanno tutte alla base un supporto elettrico, quindi bisogna scollegare tutti gli impianti che sono stati eseguiti, però l'abbiamo anche inserito nel progetto di riqualificazione di Decisio, quindi dobbiamo un po' incastrare il tutto e poi vediamo dove prendere, spostarle, smontarle in modo da dargli decoro. Certo, perché tanto non sono più utilizzabili.
Grazie, assessore Brizio. Consigliere Calcagno, si ritiene soddisfatto della risposta?
Certo, sono soddisfatto della risposta. Il termine mi interessa, ma speriamo entro il 2026 di vedere realizzata questa cosa, anche perché è proprio vedere le pensiline abbandonate, con le bici messe fuori, sotto non sono posteggiate, basta aggiungere dei portabiciclette e quindi si dà un servizio in più e poi chiaramente è brutto da vedere questa situazione. Tra l'altro, ecco un suggerimento sul portale del comune, se uno segue una certa, me l'ero anche scritto, trasporti, dà ancora il servizio come attivo.
Bene, passiamo quindi alla sesta, che è un'altra interrogazione, sempre presentata dal gruppo Spazio Savigliano. L'interrogazione riguarda il decreto sindacale numero 4, avente oggetto istituzione temporanea della funzione di ispettore ambientale comunale in attesa dell'approvazione del regolamento dedicato e successiva revoca tramite l'ulteriore decreto sindacale numero 5. In questo caso illustra l'interrogazione il consigliere Tesio. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che in data 27 gennaio 2026 è stato emesso il decreto sindacale numero 4 con cui si disciplinava l'istituzione temporanea della funzione di ispettore ambientale comunale in attesa dell'approvazione del regolamento dedicato. Tali ispettori ambientali comunali, si legge, sono incaricati di pubblico servizio ed esercitano a titolo temporaneo le seguenti funzioni: attività di informazione ed educazione ambientale verso la cittadinanza, attività di vigilanza e controllo sul corretto conferimento dei rifiuti urbani e differenziati, verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali in materia ambientale e di decoro urbano, segnalazione agli uffici competenti di comportamenti illeciti o situazioni di degrado, redazione di report periodici sull'attività svolta. Gli ispettori esercitano tali funzioni senza poteri sanzionatori diretti, salvo diverse disposizioni contenute nel futuro regolamento. All'articolo 2 viene citato che sono incaricati, quali ispettori ambientali comunali, i dipendenti individuati dal responsabile del settore ambiente tra il personale adeguatamente formato o in corso di formazione. L'elenco nominativo è allegato al presente decreto quale allegato A. Si fa presente che tale allegato A non è presente nella determinazione al momento della presentazione della presente interrogazione. Scusate la ripetizione, me ne sono accorto ora. Dalla lettura della determina non è chiaro di quale ente siano dipendenti gli ispettori individuati. In data 30 gennaio è stato emesso il decreto sindacale numero 5 di revoca in autotutela del precedente decreto sindacale numero 4. In questo decreto si legge che il precedente non risultava essere perfettamente aderente alle modalità operative e logistiche per la tutela dell'igiene pubblico e che si riteneva necessario procedere alla revoca in autotutela per ragioni di opportunità e di merito legate ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Siccome non abbiamo trovato, cioè non era una definizione abbastanza generica, si richiede quali siano le motivazioni di questa revoca da parte dell'amministrazione comunale e come si legano tali decreti con le notizie di queste settimane sui giornali che parlano di presenza di ispettori ecologici sul territorio di Savigliano, prima l'assessore ne ha appunto giustamente anche citati, sono la stessa figura, i decreti avevano come oggetto l'istituzione di un'altra tipologia di figura, sono attivi come dichiarato oppure sono stati revocati, questo per sgomberare solo perché si poteva creare un po' di confusione. Grazie.
Grazie consigliere Tesio, la risposta in questo caso è di competenza dell'assessore Ferraro, prego.
Ma io cercherò di dare una risposta molto semplice, però bisogna avere in mente il contesto che abbiamo vissuto da gennaio a febbraio, perché credo che ci faccia capire il problema. Noi abbiamo avuto, su concessione del consorzio, la possibilità di sperimentare questa nuova forma di analisi, come dicevo nell'introduzione, per poter migliorare i servizi. È stata concertata in primis con l'azienda che fino al 28 ha svolto il servizio in tutto il consorzio e siamo stati come i primi ad avere la possibilità di fare questa sperimentazione. La morbosità che ci ha anche preso, perché quando ci siamo sentiti anche importanti, perché scegliere Savigliano su 52 comuni ci ha anche un po' inorgogliti, quindi questo era un campo nuovo e quindi anche gli uffici del consorzio, gli stessi uffici nostri, rispetto a una prassi che dovevamo mettere in piedi dal punto di vista anche giuridico che doveva tenere, allora abbiamo cominciato, quindi partiti prima che si procedesse alla sperimentazione, trovare lo strumento giuridico. Avevamo cominciato a fare questo provvedimento che è durato 2 giorni, perché poi ci siamo accorti, strada facendo, anche in concerto con il consorzio, che era un po' rischioso, mancando quel presupposto che dicevi del fatto del regolamento. E quindi per rischiare, visto che comunque era un'iniziativa del consorzio rivolta al comune di Savigliano, noi dovevamo garantire tutte le visto che l'appalto che il consorzio ha dato alla cooperativa Erica di Alba per svolgere qualcosa che vi ho detto all'inizio del report, noi abbiamo visto col consorzio che forse era meglio in quei giorni prima di dieci, perché più i giorni passavano più era penalizzante per noi, perché noi eravamo partiti per fare un mese di sperimentazione, era stato più articolato, e più passavano i giorni, visto che il comando doveva fare anche la formazione delle 8 ore per avere poi le condizioni per poter svolgere questa attività, ci siamo trovati in questo, no, un po' sbandati, diciamo, da un punto di vista giuridico, e quindi abbiamo detto il consorzio ha preso in mano la situazione, quindi ha gestito direttamente il consorzio l'esperimentazione, assumendosi le responsabilità direttamente il comune, il consorzio, quindi sgravando il comune di quella funzione che era prevista nel regolamento, e quindi l'obiettivo era quello di fare quella roba e produrre quel report che ho detto all'inizio del consiglio, che è uno strumento che abbiamo in mano, lo possiamo poi lo esamineremo, e quindi diciamo che è stato un coso lì che è stato subito riparato, quindi un falso problema da un punto di vista pratico, perché noi abbiamo continuato a fare la sperimentazione, era la cooperativa, qualche messaggio l'abbiamo dato sui giornali, qualcuno ha campato, però questo era il senso dell'intervento, quindi registriamo la cosa positiva per tutti noi, che abbiamo questo documento che lo utilizzeremo per fare il discorso che vi dicevo nell'introduzione del Consiglio Comunale.
Ci sarebbe il sindaco che vorrebbe integrare, se il consigliere Tesio permette. Prego.
Visto che la firma comunque era mia, abbiamo rivalutato che era opportuno che l'operazione fosse svolta sotto la gestione del consorzio e non del comune.
Bene, consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, del contenuto della risposta sì, nel senso, allora, la domanda, l'approfondimento era dovuto a questa, diciamo, a come era formulato, cioè l'ispettore ambientale comunale. Si era capito fin dall'inizio, almeno si era andati sui giornali dicendo appunto che c'erano gli ispettori del consorzio, e quindi noi leggendo questo non avevamo capito che quale figura fosse e che cosa dovesse fare, o almeno sembrava dovesse fare le stesse cose. Quindi apprezzo che sia stato spiegato nella sua interezza e nella trasparenza il procedimento, quello che ha portato, essendo anche un periodo transitorio. Lei si è concentrato sulle cose positive, sono d'accordo. Suggerisco, almeno avrei suggerito forse un po' più di cautela allora prima sull'annunciare questi ispettori, quando, come abbiamo detto, era una situazione un po' borderline, dicendo soprattutto per quello che si diceva anche in termini di responsabilità. Detto questo, la risposta dell'assessore, l'ho capita, è stata soddisfacente.
Bene, procediamo con la settima interrogazione, che riguarda gli interventi sulla viabilità per decongestionare via Liguria. Ancora una volta l'interrogazione è presentata dal gruppo Spazio Savigliano. In questo caso ad illustrarla sarà la consigliera Seliak. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che, come ormai noto, i lavori al ponte di Via Alba proseguiranno almeno sino a maggio 2026, ci è stato confermato prima dal Sindaco. I disagi e la viabilità sono altrettanto noti, soprattutto per quanto riguarda il convogliamento su Via Liguria, già rallentata dalla presenza del Sindaco, quale confluiscono tutti i veicoli in arrivo da Marene, quindi dall'autostrada Bra-Petra, e da Ginoli, quindi Fossano-Cuneo. Sia attraverso i giornali sia all'incontro pubblico del 30 gennaio sono arrivate sollecitazioni sull'opportunità intervenire a monte per limitare il problema, sia con adeguata informativa o segnaletica nei comuni limitrofi per alternative che permettano di con via Liguria. Alla luce di quanto esposto si chiede quali iniziative sono state intraprese in tal senso e se sono stati valutati interventi per decongestionare il passaggio in via Liguria.
Grazie consigliera Seliak. In questo caso risponde all'interrogazione l'assessora Federica Brizio. Prego.
Grazie Presidente. Allora, posto che ci sono degli evidenti disagi, un carico di traffico in alcune archi temporali dovuti al ponte, dovuti secondo me anche poi all'introduzione di nuovo del passaggio a livello anche in via Cuneo, e questa situazione va a gravare soprattutto su via Liguria. Ne avevamo già parlato forse nel precedente consiglio, nella precedente vostra interrogazione. Noi abbiamo già pensato ad alcune soluzioni per il semaforo di via Liguria e nello specifico abbiamo provato ad esplorare sentire dei tecnici per farci una rilevazione e condividere queste soluzioni. Dobbiamo formalizzare un incarico, abbiamo chiesto appunto dei preventivi per avere un tecnico che ci segua sull'eventuale soluzione di modifica o di quello che ci potrà indicare su quello che è il snellimento del semaforo di via Liguria. L'altra parte a cui avevo anche già risposto nella precedente interrogazione, il 19 corrente mese avremo un incontro con ANAS e Provincia per provare a instaurare un tavolo di progettazione per quanto riguarda l'incrocio tra la provinciale e Via della Morina, in modo da poter realizzare una rotonda in quel tratto che potrebbe aiutare anche a defluire di più il traffico. Come diceva il sindaco, i lavori procedono come da cronoprogramma, il nuovo ponte in realtà è già stato posato, portato davanti alla stazione dei carabinieri per il montaggio e per il successiva poi posa sulle spalle, che dovrebbe essere in previsione per la metà di questo mese. Adesso vedremo se ce la fanno, il tempo per accompagnare e quindi speriamo che tutto ciò. Questo comunque lo facciamo anche in proiezione futura, perché comunque il semaforo di via Liguria, la rotonda che se eventualmente verrà realizzata consente comunque di snellire il traffico che già prima dei lavori di questa opera pubblica era in alcune ore veramente congestionato. anche perché via della Morina, via Liguria non risulta più una circonvallazione di Savigliano e quindi sarebbe necessario un intervento ulteriore per realizzare proprio un'altra viabilità. Ma questo sarà uno step successivo, anche appunto sempre in visione dell'ospedale e delle opere che saranno da realizzare.
Grazie, assessora. Consigliera Seglia, che si ritiene soddisfatta della risposta?
Ma allora, forse c'è stato un misunderstanding. No, nel senso che apprezzo il fatto che comunque siamo tornati sul tema, perché ben venga che si tenga molto alta l'attenzione sulla viabilità in generale. Non mi sono spiegata bene io, i riferimenti alla viabilità proprio attuale, cioè nell'attuale situazione, non tanto in prospettiva futura, tipo quella di intervenire già a monte dai comuni limitrofi per segnalare la situazione, nel senso che io faccio spesso il tragitto Savigliano-Bra, allora è chiaro che io lo so e va bene, però per esempio passare da Cavaller Maggiore cambia pochissimo dal punto di vista del tragitto, però se uno non lo sa, a Bra per venire a Savigliano è più spontaneo passare, penso, da Marena. Allora riuscire magari a dare delle indicazioni che evitino a monte questo tipo di congestione, era questo un po' l'oggetto specifico, o le alternative, ma ripeto, un po' nell'immediato e non tanto sul futuro, che ben venga che poi ci siano degli interventi, ecco, se è fattibile, se riesce, oppure forse proprio nella risposta all'altra interrogazione sarà accennato al fatto passo dalla campagna, cioè questo tipo di interventi e di cartellonistica e di
Prego.
Allora, questa tipologia di cartellonistica che riguarda un cantiere ha delle specifiche norme da codice della strada. Pertanto un'impresa non può andare a mettere dei cartelli a Cavaller Maggiore, anche perché andrebbe a gravare il traffico su un altro comune. Quindi non è così semplice andare a mettere dei cartelli, cioè no, c'è proprio una norma a livello di cartellonistica e l'impresa ha fatto tutto ciò che era nella norma. Non vedo, cioè noi non è che possiamo andare a segnalare noi le strade alternative, sono stati dati avvisi di chiusura del ponte, avvisi di prendere strade alternative, ma più di così noi non possiamo andare a gravare sul traffico delle altre cittadine.
Io direi che va bene così. Passiamo a questo punto all'ulteriore interrogazione, sempre del gruppo Spazio Savigliano. L'interrogazione riguarda il ripristino di tettoie e pensiline per le biciclette presso la stazione ferroviaria. In questo caso illustra l'interrogazione il consigliere Calcagno. Prego.
Bene, torniamo sempre sulle biciclette. Premesso che alcune tettoie delle pensiline per biciclette presso la stazione ferroviaria sono rotte o mancanti, diverse biciclette vengono posteggiate fuori dagli spazi riservati, esempio attaccati alle protezioni del percorso ciclopedonale, creando disordine e potenziali rischi. Si chiede alla Giunta se intenda procedere tempestivamente al ripristino della copertura delle pensiline, se sia prevista l'adozione di misure, eventualmente anche con ordinanza sindacale, per garantire che le biciclette vengano posteggiate negli appositi spazi, migliorando l'ordine e la sicurezza dei percorsi ciclopedonali. Se sono previsti, anche in vista del rifacimento di Piazza Sperino, un aumento e una riorganizzazione degli spazi dedicati al parcheggio delle biciclette. Tra l'altro aggiungo solo un'informazione, cioè in Regione c'è stata l'audizione di Trenitalia e RFI e hanno comunicato che la stazione di Savigliano l'intervento sarà effettuato nel 2028. Vi risulta?
Aggiunta. Anche in questo caso la risposta spetta all'assessora Federica Brizio. Grazie consigliere Calcagno, prego.
Grazie Presidente. Allora, noi abbiamo letto come voi, quindi non abbiamo notizie in merito. Nell'anno passato avevamo già visionato alcuni progetti di recupero, manutenzione, ristrutturazione di tutta la stazione ferroviaria, consentendo l'accesso ai disabili, l'accesso ai binari. Ci sono state proposte alcune soluzioni, perché la prima si trattava di spostare il binario, poi non ci stava l'ascensore, insomma. Della progettazione l'avevamo già vista, condivisa. Nella progettazione è ricompreso tutta la piazza, che non è del comune ma è di RFI, pertanto anche tutti i portabici, tutte le pensiline, tutte queste cose sono tutte di RFI. Ma questo è solo per dire che erano ricomprese tutte nella progettazione, con lo spostamento del portabici nell'area dove adesso c'è il primo parcheggio delle automobili, con implementazione del numero degli stalli per le biciclette, perché è una cosa su cui RFI puntava moltissimo. Infatti io ero già un po' sul piede di guerra, perché mi toglievano dei parcheggi rispetto alle bici, però giustamente io viaggio di più in macchina che in bici, ma i cittadini savigliani che vogliono accedere alla stazione, è giusto, è corretto che si promuova, che vadano in bicicletta. E quindi siamo a uno stallo per cui ci avevano detto che i lavori potevano già iniziare nel 2026, addirittura avevamo anche fatto una trattativa per andare incontro e per aiutare economicamente l'intervento anche a nostre spese, certo, anche perché poi noi lì abbiamo il monumento degli Alpini, quindi la progettazione ha riguardato anche spostiamo, non spostiamo, insomma abbiamo avuto numerosi incontri, e a un certo punto leggiamo che l'intervento si fa nel 2028. E so che il sindaco si è già prodigato a sentire alcuni dei tecnici con cui avevamo interloquito, per capire se effettivamente è proprio 2028. Trattasi di molti rami di RFI, e quindi bisogna riuscire a incanalarsi nel canale giusto, che riguarda la progettazione proprio dell'edificio e di Piazza Sperino.
No, vorrei solo... Cioè, quindi gli attuali pensiline sono della RFI, e quindi non sono nostre, e quindi staranno lì senza la tettoia, perché chiaramente ci piove dentro. E quindi, tra l'altro, ci sono anche tutte le foglie degli alberi che sono sopra. A me sembrava che fossero del comune questi arredi, invece sono anche loro. Vabbè. Tra l'altro, per quanto riguarda invece la progettazione, leggo, l'80% delle stazioni piemontesi non è fruibile autonomamente da parte delle persone con ridotte mobilità. Le stazioni sono uno dei tre pilastri del piano industriale fino al 2030. Detto, ci sono 203 milioni di euro di interventi, di cui 87 milioni di finanziati, ma le priorità sono stabilite insieme alla Regione.
Grazie consigliere Tesio. Passiamo alla nona interrogazione, quella relativa al merito dei dati della raccolta differenziata degli anni 2024-2025. L'interrogazione è proposta nuovamente dal gruppo Spazio Savigliano, in questo caso illustra l'interrogazione il consigliere Tesio.
Grazie Presidente. Premesso che la raccolta differenziata è uno strumento fondamentale per la gestione sostenibile dei rifiuti urbani con impatti ambientali, economici e sociali rilevanti, il Comune di Savigliano ha compiuto negli anni importanti progressi, come dimostrano i dati storici che non sto a riepilogare, ma che nel 2007 vedevano la raccolta differenziata al 42,7% e poi con il cambio dei vari appalti era arrivata al 2022 al 72,36%. I dati provvisori del 2024, disponibili sul sito del Consorzio XEA, mostrano una media annua della raccolta differenziata pari al 69,9%. I dati definitivi, che sono usciti a fine anno, approvati dalla Regione, disponibili sul sito del Consorzio, invece mostrano una media annua della raccolta differenziata pari al 74,75%. Tuttavia, analizzando i dati disponibili per il 2025, si può vedere che da maggio in poi è cambiata la classificazione dei rifiuti ingombranti, prima considerati indifferenziati e poi divenuti recuperabili. Tale metodo di calcolo, consentito dalla normativa, da un lato porta ad un miglioramento sensibile nella percentuale della raccolta differenziata. Basti pensare che ad aprile del 2025 era del 66,26% e a maggio è passata al 72%. Ma dall'altro impedisce di comprendere il reale andamento della qualità della raccolta. I dati definitivi del 2024, che hanno portato quindi a una percentuale del 74,75%, sono stati calcolati dalla Regione con lo stesso metodo di calcolo, ossia considerando come recuperabili tutti gli ingombranti prodotti nel 2024 a Savigliano, che sono circa 440 tonnellate. Si richiede quindi se l'amministrazione possa fornire i dati calcolati senza l'intervento di questa modifica, per poter valutare il reale andamento della percentuale di raccolta differenziata.
Grazie consigliere Tesio. In questo caso la risposta spetta all'assessore Ferraro Rocco. Ah, prego, aspetti un attimo assessore, prego consigliere Ocelli.
Volevo chiedere se poteva essere trasformata in interpellanza per poter intervenire.
Gruppo Spazio Savigliano, nonché consigliere Tesio.
Sì, per me non ci sono problemi, anche perché se non erro aveva presentato a suo tempo un'interrogazione in merito.
Dunque, quindi, allora, questa interrogazione viene al momento trasformata in interpellanza, per cui do la parola ai gruppi, se c'è qualche gruppo che vuole intervenire. Consigliere Ocelli, prego.
Sì, grazie Presidente e grazie anche al gruppo Spazio Savigliano per avermi concesso di intervenire. Ma intervengo proprio perché avevo fatto un'interrogazione simile più o meno un anno fa all'incirca, o forse meno. E il motivo era lo stesso, era che la differenziata era diminuita in percentuale. All'epoca l'assessore mi aveva risposto che a gennaio sarebbero poi arrivati i calcoli nuovi della Regione, che quindi sarebbero stati migliori come percentuale. Però ora scopro da questa interrogazione che è cambiato il metodo di calcolo, quindi cioè, alla fine certo che i dati migliorano, se gli ingombranti prima non venivano considerati recuperabili e adesso sì, è ovvio che i dati migliorano, però migliorano in senso fittizio, cioè la realtà comunque rimane la stessa. Adesso vedremo cosa dirà l'assessore sui dati reali. E sono anche io curioso di vedere col calcolo vecchio quanto sarebbe questa percentuale.
Grazie consigliere Ocelli. Ci sono altri interventi da parte degli altri gruppi? No? Quindi torno nuovamente a dare la parola all'assessore Rocco Ferraro. Prego.
Ma mi verrebbe molto semplice dire solo una cosa, però voglio poi rispondere nel merito. Siccome questa domanda, questa interrogazione non andrebbe fatta a noi, andrebbe fatto al consorzio, perché è quello che gestisce, e c'è un discorso anche di relazione, perché ogni istituzione fa il suo mestiere. Con tutto ciò, io parto da questo presupposto e quindi la diamo lo stesso la risposta. Prima questione, l'avete già detto nell'interrogazione, l'hai ribadito, come dire, la questione dei rifiuti è stata modificata con legge regionale, in cui il consorzio si è adeguato alla nuova riorganizzazione, e quindi gli ingombranti, come sempre nel passato, la plastica, il cartone, sono tutti elementi che vanno a riciclo, quindi vengono recuperati. Quindi nel nuovo processo produttivo di riorganizzazione delle aziende che smaltiscono, gli ingombranti fanno parte di questa nuova categoria. Per cui quello che veniva mandato al macero, quindi anche da un punto di vista ambientale, eccetera, viene recuperato. E questa è una questione molto positiva da un punto di vista ecologico e di quella che è la mission di tutti noi. Quindi mi meraviglia questa cosa qui. Dopodiché, siccome, ripeto, le questioni vanno dette, se vogliamo dare la risposta che dovrebbe dare giustamente il consorzio, non io, però la do lo stesso perché avendo un rapporto col consorzio, quella quantificazione di ingombranti nella dimensione del peso, quindi della raccolta che è stata fatta, vale 4%. Quindi teoricamente, se volessimo fare un discorso matematico, dovremmo dire che la raccolta, il dato che poi ci
ci dà dei dati positivi, perché ci sono i riconoscimenti, come è stato l'anno scorso, sul problema del rimborso per andare a pianare un po' la tare, quindi benefici per i cittadini. Gli ingombranti valgono come vale la plastica, e quindi vale tutto, quindi questa cosa io non la capisco. E quindi l'allineamento è il dato finale certificato dalla Regione Piemonte con decreto, va a dire che Savigliano quest'anno fa 74,76% e con tutti i benefici del caso. Quindi questo è l'obiettivo. Se, ripeto, questa cosa dà un po' fastidio. E aggiungo l'ultima cosa, da un punto di vista proprio della linearità di questa cosa. Noi siamo un consorzio di 52 comuni. Se voi andate a prendere le tabelle precedenti rispetto a quello che era stato l'obiettivo massimo di Savigliano, premiati al Milanollo nel 23, 72% che era stata la punta massima. Se adesso andiamo a vedere i dati certificati dei 52 comuni di tutto il consorzio dei rifiuti, Savigliano è tra i comuni medio alti, cioè nel senso della popolazione da 22.000 a scendere fino a 5.000, di nuovo primo in classifica in questo nuovo parametro. Quindi non ci sono stati, c'è una continuità, cambia il metodo, cambiano gli elementi e la tecnologia e ci assestano a questo. Quindi io, come savidianese, a prescindere da essere assessore, questo dato del 74,76 lo giudico un dato positivo, ma non tanto per noi che siamo gli amministratori, ma per la popolazione savidianese, che comunque con tutte le problematiche che abbiamo è una popolazione sana, che pensa al bene comune, quindi al decoro della città. Purtroppo c'è quel 20% che dobbiamo combattere, però io ritengo, da un punto di vista dell'amministrazione, che stiamo facendo un buon lavoro. Io continueremo a fare questo lavoro ancora meglio con la nuova azienda, quindi io non ho cose da aggiungere sul fatto che quello è un dato che mi dà il consorzio. Poi all'interno della problematica di tutte le vere specie di rifiuti non posso sapere. Io quello che mi interessa come amministratore è che, per esempio, ci danno un dato del 74 che è sempre in progress e che quindi va anche a differenziare l'indifferenziato, perché se più aumentiamo più diminuisce lo spreco e l'abbandono. Quindi questo è quello che volevo dire in termini più generali. Quindi.
Grazie assessore. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Io mi ero illuso dal tenore della risposta della precedente interrogazione sugli ispettori ambientali e speravo che si andasse su quella falsa riga. E devo dire, sono di nuovo, come è capitato in passato, spiazzato da queste risposte. Innanzitutto dall'inizio, questa domanda va fatta al consorzio, sì. Quindi voi potete utilizzare i dati quando sono al 74% e invece gli altri, quando voi chiediamo invece delle delucidazioni, invece no, dobbiamo andare a chiederla loro, scusatemi. Io dico, e allora, un po' di esperienza in merito ce l'ho. Un anno fa io e il consigliere Occelli l'avevamo chiesto. Guardi che c'è una pericolosa flessione che va avanti da mesi e che era diventata molto marcata nei primi 3-4 mesi del 2025. Ora, dopo è intervenuta questa modifica normativa. Il consorzio applica la legge. Nessuno dice che è sbagliata la legge. Anzi, poi possiamo avere delle idee giuste, cioè, in merito, concordanti o meno, su perché è stata fatta questa legge. E poi dopo, se vuole, discutiamo anche di questo. Nessuno questiona su questo. Però io due dati me li sono cercati, perché mi interessano i dati, li ho calcolati, ho fatto una piccola relazione che poi dopo darò a tutti i capigruppo e domani protocollerò e la farò anche avere lei, perché il punto non è la legittimità di questi dati, è l'utilizzo che se ne fa. Se lei, assessore, mi va a dire sui giornali che siamo al 74% e va tutto bene, quando in realtà è cambiato solo il conteggio, non è il 74%, è il 70%. L'anno scorso era il 72,6%. Siamo calati di 2%. Questa cosa non possiamo non dircela, o almeno potremmo dircela in maniera tranquilla, Ma se lei continua a dire che invece è soddisfatto, vuol dire che non ha capito il problema. E allora adesso capisco anche perché non è stato modificato molte cose nell'appalto per quanto riguarda la raccolta. Cioè, non può dire va tutto bene. Lei li apre i cassonetti dell'organico, c'è di tutto dentro. Del vetro, non va tutto bene. Il cittadino non può pensare che vada tutto bene, perché sennò continuerà e mollerà la presa. Noi è 2 anni, dobbiamo dircelo, che andiamo peggio. E questo sia in termini assoluti di annuali nel 2024 e sia nel 2025. Se lei va a togliere quelli degli ingombranti, ma non perché noi vogliamo farlo presente per dirle che state lavorando male, è la comunicazione che ne fate. Se lei avrà la pazienza di leggerle i dati, viene chiaramente indicato che nel 2025, anno appena passato, tutti i mesi sono stati inferiori al 2024, che a sua volta erano inferiori al 2023. Sono 2 anni che la raccolta va male. Ora, io non mi voglio soffermare, però mentre parlava mi è venuto in mente un esempio. Allora, noi è un anno, io dico noi perché Locelli aveva condiviso anche questa posizione, è come se noi stessimo andando su una macchina a 100 all'ora, il limite è 90. Noi le stiamo dicendo, guardi che stiamo andando forte, però il tachimetro è stato modificato e indica 80 km all'ora. E noi stiamo, guardi che supera il limite. E lei fa, no ma va tutto bene, siamo agli 80. No ma guardi che c'è un problema, no ma siamo agli 80. Il problema è che la velocità però è rimasta a 100. E il problema è che se guidasse solo lei, è peggio per lei. Ma siccome ci siamo tutti su questa macchina, vorrei evitare di andarmi a schiantare con lei.
Grazie consigliere Tesio. In teoria, se c'è un'ulteriore specificazione, visto che la risposta è già stata abbastanza lunga, ma qualche momento c'è la possibilità di...
Tutto è legittimo, quindi ci mancherebbe che non lo fosse. Però, dal punto di vista pratico, gli ingombranti erano... fammi finire, io ti voglio dire... Ti pregherei, visto che tu mi devi dare, scusa, devo dare del lei, perché noi ci siamo dati sempre del tu, quindi, no, voglio dire, stiamo parlando di Savigliano, quindi questa regola dovrebbe valere per Savigliano, ma nell'analisi, io ti suggerisco di prenderti anche tu i risultati del consorzio sui i 52 comuni che ne fanno parte, e vai a vedere le tendenze sulle cose lì, tutti i comuni, anche amministrati da qualcun altro, hanno la stessa tendenza, quindi vuol dire che quell'analisi che fai tu non è quella corretta, quello che ti voglio dire, perché il recupero, che poi ci siano i problemi dell'ombrello nell'organico, quello è un altro discorso.
Sì, entrambi avete già utilizzato tutta la disponibilità dei minuti. Comunque, consigliere Tesio,
è una motivazione che non mi trova d'accordo, perché nessuno ha detto che siamo peggio degli altri, siamo meglio degli altri. Questo è un problema che io come assessore porterei al consorzio e avrei preteso, noi l'avevamo anche suggerita alcune, delle modifiche più impattanti, proprio perché questo appalto ce lo teniamo per 8 anni e secondo me, non solo a livello di Savigliano, anche a livello di consorzio, si è fatto meno di quello che si doveva fare. Non ho problema di...
Assessore Ferraro e consigliere Tesio, direi che questa discussione, tanto a microfoni spenti, sarebbe opportuna. Sarebbe opportuno rimandarla in altre sedi. Passiamo alla decima interrogazione, che riguarda la pulizia dell'alveo del torrente Mellea nel tratto a valle del ponte di Via Alba. In questo caso l'interrogazione è nuovamente a carico del gruppo Spazio Savigliano. Il nome che mi era stato fornito era quello del consigliere Calcagno. Vedo che c'è un cambiamento in essere, per cui la illustra il consigliere Tesio, prego.
Sì, un errore nella trascrizione dei nomi. Premesso che durante l'incontro pubblico del 30 gennaio alcuni cittadini hanno richiesto informazioni sullo stato di pulizia dell'alveo del torrente Mellea nel tratto a valle del ponte di Via Alba, che l'amministrazione ha risposto che il Comune può unicamente sollecitare un intervento da parte degli enti competenti, si richiede cosa ha fatto l'amministrazione in merito in questo periodo, se sono stati sollecitati gli enti competenti, se la normativa permette degli interventi di pulizia da parte della Protezione Civile e se è intenzione dell'amministrazione comunale attivarla.
Grazie consigliere Tesio, questa che è l'ultima interrogazione risponde l'assessora Federica Brizio, prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, confermo che abbiamo avuto appunto delle interlocuzioni con gli enti competenti per la pulizia dell'alveo. Le dico solo che gli interventi di pulizia da parte della Protezione Civile possono essere eseguiti solo in forma di esercitazione e quindi sono alle volte non sono risolutivi per la problematica di liberare l'alveo. Per tornare all'interrogazione, nel tratto da lei evidenziato saranno eseguiti degli lavori di pulizia, quindi rimozione delle piante e rimozione di materiale litoide, questo in accordo proprio con AIPO in merito ai lavori del quarto lotto delle sponde del Mellea, in quanto utilizzeremo materiale proprio di quel tratto che lei citava per iniziare a realizzare le sponde del quarto lotto. In questo momento ci sono già in atto analisi dei materiali, perché un materiale rimosso da un alveo deve essere analizzato per poter essere riutilizzato, ma le analisi hanno dato esiti positivi, tracciamenti, quindi a fine mese ci sarà l'inizio fisico dei lavori proprio in quel tratto lì. Quindi prendiamo due piccioni con una fava.
Grazie assessore. Consigliere Tesio si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, direi di sì, grazie.
Perfetto. Abbiamo concluso la decina di interrogazioni e interpellanze. Direi che a questo punto, prima di incominciare a dibattere le 5 delibere, possiamo fare 10 minuti di pausa. Grazie.